Signore risponde, basta chiedere, come dice quel comico che non vedo neanche tanto di buon occhio, basta poco, che ce l'ho? Allora, questa mattina volevo seguire un passo con voi, non lo leggeremo tutto perché è molto lungo. Ma leggeremo qualche versetto chiave per, diciamo così, per ricordarci di questo passo. È la storia famosa ormai dei 12 esploratori che Mosè manda nelle terre di Canaan per esplorarla, prima che il popolo di Dio potesse entrare. E mentre leggevo questo passo, che è al capitolo 13, subito i primi versetti mi hanno un attimo sbilanciato, mi hanno spiazzato, perché dice così, dal versetto 1 del capitolo 13, numeri, scusate, quelli che sto dando io ora anche. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Ne manderete uno per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi. Così Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine dell'Eterno. Tutti questi erano capi dei figli di Israele. Ora, mi sono chiesto subito, perché il Signore manda questi uomini a visitare la terra di Canaan? Dopotutto, se non gli avesse fatto vedere la terra di Canaan, loro non avrebbero saputo di questi giganti, di questi amalechiti, non sarebbero stati presi da paura. E allora la mente mi ha riportato a quando Gesù disse agli ebrei, quando gli disse: voi sapete che Mosè, che Dio disse a Mosè che un uomo può divorziare dalla moglie dandogli l'atto di divorzio, però lo fece per la vostra malvagità, perché non era così da principio. Allora sono andato a prendere un passo parallelo di questo brano, che è in Deuteronomio, proprio il primo capitolo di Deuteronomio, ci svela perché Dio manda questi uomini. È un po' come quando fu incoronato il primo re di Israele, Saul. Dio disse: vai e ungi re Saul. Ma non è che Dio volesse un re per Israele, è perché Israele mormorava, chiedeva un re, e allora disse a Samuele: accontentali, perché non stanno peccando contro di te, stanno peccando contro di me. E allora Deuteronomio al capitolo 1, i versetti 21 fino al 23, dice: ecco, l'Eterno il tuo Dio, questa era la volontà di Dio, ecco, l'Eterno il tuo Dio ha posto davanti a te il paese. Sali e prendine possesso, come l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Non avere paura e non scoraggiarti. Questa era la volontà di Dio. Però poi continua e dice: allora voi, tutti quanti voi, lo sottolinea, allora voi, tutti quanti voi, vi avvicinaste a me e diceste: mandiamo degli uomini davanti a noi che esplorino il paese per noi e ci riferiscano sulla strada per la quale noi dovremo salire e sulle città sulle quali dovremo entrare. Non era la volontà del Signore, erano stati loro a escogitare questo. E se guardiamo bene, sono stati anche un po', diciamo così, falsi. Ha detto: perché non mandiamo degli uomini, così guardano per quale strada salire? Beh, conoscendo le strade, sappiamo già da che parte passare, no? E Dio acconsentì. Dice, vabbè. Però gli disse una cosa importante. Siano tutti dei principi, uno per tribù. Perché? Perché Dio gli sta dicendo, verrà il giorno in cui vi pentirete di quello che state facendo. E Giuda non potrà dire a Beniamino per colpa tua. E Manasse non potrà dire al proprio fratello è tutta colpa tua. Perché voi, tutti voi, i vostri capi, sono quelli che hanno questa responsabilità. Non se ne scansa uno, all'infuori di Caleb e Giosuè. E sappiamo che questi esploratori partono e stanno fuori 40 giorni. Che sapete, noi possiamo pensare che sono entrati in Canaan, Israele, e hanno fatto un giro lì, ma invece sono andati fino in cima, fin dove c'è Dan, e sono tornati in fondo. E ci sono voluti 40 giorni per fare tutto questo. E hanno riportato un grappolo d'uva attaccato a una stanga, e lo portavano in due, talmente era grande. Era un bel paese, veramente un paese dove scorre latte e miele. E Dio gli aveva detto, andate, come dice sempre lui, presentatevi, perché la guerra è mia. E detto, non scoraggiatevi, abbiate fede, non abbiate paura, prendetene possesso, perché già gli aveva promesso, gli aveva detto, tu mangerai di prelibatezze non seminate, tu abiterai in casa che non hai costruito, doveva soltanto prendere possesso. È un po' come se Dio fosse sulla soglia e gli avesse aperto la porta, dice prego, entra, è roba tua. Ma loro cosa hanno fatto? Eppure quando sono entrati, dice che quando sono tornati hanno detto che era veramente un bel paese, un paese dove scorre latte e miele, un paese verdeggiante. Però questi uomini, invece di essere in sintonia con il Signore, invece di guardare con gli occhi di Dio, invece di avere da visione di Dio, guardarono con gli occhi carnali, guardarono con loro stessi, guardarono al materiale e non alle promesse. Avevano poca fede. Si torna sempre su questo, su questa cosa, sul popolo di Dio, antico e nuovo. È un po' come quando predicai sulla barca, la tempesta, che Gesù disse, uomini di poca fede, ma che devo fare io con voi? È un male che si perpetua di continuo in continuo. E allora, invece di portare il messaggio di quello che il Signore gli aveva fatto vedere, guardarono il rovescio della medaglia. Invece di guardare quello che aspettava loro, un paese dove scorre latte e miele, guardarono quello che aspettava Dio, i giganti. Quelli toccavano a Dio, non toccavano a loro. Loro dovevano soltanto aver coraggio e entrare, perché la guerra è mia. E questi uomini che fecero il resoconto, anzi, più che un resoconto, al versetto, sempre del capitolo 13 di Numeri, al versetto 32, lo sottolinea bene, dice, così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato. Un cattivo resoconto. Non era un resoconto né sbagliato, ma era un cattivo resoconto. Era un resoconto non secondo i piani di Dio. E questi uomini peccarono contro Dio. E ebbero una grande responsabilità, perché per colpa loro, che erano i capi, perché se avesse sbagliato un uomo semplice, i capi dovevano, diciamo così, prendersi la loro responsabilità se cosa decidere. Ma qui furono i capi che fecero un resoconto sbagliato e che impedirono a Israele di camminare secondo la volontà di Dio e impedirono l'attuarsi del piano di Dio, furono ripagati con quella stessa moneta. Al versetto 14 mi sembra, vediamo un po'. No, scusate, ho perso il versetto, eh. Sì, al capitolo 14, sì. Al capitolo 14, dal versetto 36, dice: ora gli uomini di Mosè, che Mosè aveva mandato a esplorare il paese e che tornati avevano fatto mormorare tutta l'assemblea contro di lui, facendo, e ripete, un cattivo resoconto del paese, quegli uomini che avevano fatto un cattivo resoconto del paese morirono, colpiti da una piaga davanti all'Eterno. Ma Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, rimasero vivi fra quegli uomini che erano andati a esplorare il paese. Non morirono subito, subito, perché poi, se continuate a leggere, dice il Signore, dice: voi rimarrete 40 anni, siete stati 40 giorni là, adesso state 40 anni nel deserto e morirete tutti. Allora dice: morirete nel futuro, nei vostri tempi. Ma questi 10, subito. Questi 10 furono colpiti da una piaga davanti all'Eterno e morirono, perché peccarono contro il Signore. E questi uomini che fecero? Una volta che vedono questi uomini che muoiono, gli viene una bella pensata. Dice: sì, allora, dice, abbiamo capito, abbiamo peccato contro l'Eterno. Armiamoci e andiamo a combattere. Impadroniamoci del paese. E Mosè gli dice: guardate, non è proprio così. Ormai avete peccato, il Signore non è con voi, non salite, perché sicuramente il Signore non verrà con voi. Ma questi uomini non è che all'improvviso ebbero un risveglio. Non è che all'improvviso la loro fede esplose. Erano degli uomini che dovevano scegliere fra la paura dei giganti e la paura di Dio, con quello che avevano visto. Ebbero più paura di Dio. E il risultato fu che non ebbero il timore di Dio, ma ebbero la paura di Dio. E sbagliarono un'altra volta. Andarono sì a conquistare, ma è scritto che gli Amalechiti li fecero scappare alla grande, eh? Li presero di spada. Ancora un errore. E questi uomini allora cominciarono ancora una volta, per l'ennesima volta, a piangere, a mormorare contro Mosè. E dissero, capitolo 14, dal versetto 1: allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede alte grida, e quella notte il popolo pianse, e tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè, contro Aaron e contro tutta l'assemblea, e dissero: fossimo morti nel paese d'Egitto, oh, fossimo morti in questo deserto. E il Signore li ha accontentati. Vedete, il Signore risponde. Abbiamo visto con la Cristina, il Signore risponde. Il Signore risponde: oh, fossimo morti, non c'è nessun problema, e qui morirete. E allora loro che fecero? Perché l'Eterno ci conduce in questo paese per farci cadere di spada? Veramente il Signore l'aveva condotto in quel paese per un altro motivo: per dargli delle case e delle vigne ben curate, un paese che scorre latte e miele. La spada aspettava a lui. Le nostre mogli, i nostri piccoli saranno preda del nemico. Ma non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? Eh? La furbizia, la pensata. Scegliamoci un capo. Ce l'avevano proprio, eh? La guida spirituale proprio non ne volevano sapere. Scegliamoci un capo e torniamo in Egitto. Non seguiamo più il creatore, seguiamo la creatura. Vi suona familiare questo? Eh? Torniamo nella schiavitù, Certo, staremo male, saremo battuti, eh? Però più di lì non si va, almeno non c'è da fare niente. Possiamo dire che siamo costretti a fare quello, noi non abbiamo nessuna responsabilità. Torniamo a mangiare le cipolle. Torniamo in quel paese di peccato. Torniamo alla vecchia vita. È questo poi il succo. Quando non riusciamo a affrontare le cose di Dio, quando Dio ci chiede qualcosa che a noi non ci torna, ma sì, ma sai che io non dormo, ma che sto qui io. Torniamo alla vecchia vita. Torniamo alla schiavitù. E il Signore dice, benissimo, allora facciamo così. Voi morirete tutti nel deserto e nessuno di voi entrerà nella terra promessa. Avevate paura dei vostri piccoli? Ok, allora, visto che con voi mi avete visto all'opera, mi avete visto fare grandi opere davanti al faraone, mi avete visto aprire il mare, passare all'asciutto, tutti voi lo avete fatto, mi avete visto fare grandi cose in mezzo a voi, però io vi ho visto anche mormorare, vi ho visto fare un vitello d'oro, vi ho visto fare tante cose brutte. Allora sai cosa faccio? Mi scelgo un popolo nuovo. Questi piccini che non hanno visto tutte le grandi cose, ma non hanno neanche fatto tutti i vostri peccati, me li faccio crescere a modo mio, eh? Me li svezzo io a modo mio. E saranno loro che conosceranno un'altra volta Dio, a modo loro, saranno loro che porteranno il mio nome in quella terra. E così fece. Allora, questo era un popolo che è vagato 40 anni nel deserto. Nel deserto sappiamo, cioè non ci siamo forse mai stati noi, non so se qualcuno c'è mai stato, io no. Però sappiamo che non si sta tanto bene, eh? Non è che ci si va con costumino, la birra fresca, eh? Ci sono queste robe. Però questa gente qui non gli è mai mancata l'acqua. Non gli è mai mancato la manna. Dice che l'ha riempiti con le quaglie a sazietà. Che poi una parentesi mi sono sempre domandato, ma in un deserto la legna per fare le quaglie, dove la pigliano? Ma il Signore è riuscito anche a questo, è riuscito a dargli anche queste cose qui. Allora questo era un popolo che finché Dio dava, seguiva Dio. Ma appena Dio gli ha chiesto qualche cosa, No, se questo comincia a chiedere roba, sai che torno di dove è, ma sì, e torno a casa io, ma che sto qui, eh? Matteo 5, beatitudini, eh? Il capitolo delle beatitudini, leggete perché è molto bello. E in fondo, sul sermone del monte, dopo aver parlato, insegnato, discusso, il Signore Gesù chiude con una frase. E gli dice, voi siete qui mica per quello che vi ho fatto vedere, mica per i miracoli, è perché vi ho dato da mangiare. Perché se no, voi qui non c'eravate. Si segue il Signore perché abbiamo bisogno. Si segue il Signore perché siamo sicuri che il Signore dà. Ma quando arriva il momento di dare, come si dice dalle parti nostre, sono a morto, eh? È un po' dura la cosa. E questo popolo di Israele ha camminato parecchio nel deserto, con la nuvola che li copriva dal sole e il fuoco, la colonna, che li illuminava e li scaldava. Si chiamavano tutto. Era un, diciamo così, un quartierino, fatto a modo. E quando il Signore, è scritto che la gloria del Signore si presentava sulla tenda di convegno, pensate che tutti accorrevano, gloria a Dio, gloria a Dio? volevano sì che la gloria di Dio scendesse sulla tenda di convegno, ma perché ci andassero poi i servi. Cioè, no, dice, bene, ci va di loro, non ci mostrare la gloria di Dio, non vogliamo sapere niente, perché Dio è talmente santo, noi faccene sta fuori. Consacratevi voi, santificatevi voi, sentite quello che Dio ha da dire, e poi però pensate a noi. Poi dovete venire da noi, ci dovete guidare, ci dovete curare, ci dovete assistere, eh? Quando abbiamo un bisogno veniamo da voi, vi dovete preoccupare di noi. Ma Israele è passato o mi sembra che è ancora una cosa familiare questa? Un po' l'indole dell'uomo, quello di scaricare la responsabilità di altri. Toccava soltanto ai servi stare davanti a Dio e preoccuparsi per il popolo doveva soltanto pascere. E allora ho voluto vedere questo brano, questi vari capitoli, un po' alla luce della chiave di oggi, nelle chiese, le chiese che sono Israele. Le chiese dove ci sono molte persone, gloria a Dio perché non sono tutte, molte hanno veramente a cuore le cose di Dio, ma ci sono ancora delle persone che non hanno capito cosa significa la visione di Dio, non hanno capito cos'è il timore di Dio, perché non hanno conosciuto veramente faccia a faccia Dio. Non si sono presentate alla tenda di convegno, hanno lasciato che altri si presentassero per loro. E allora queste persone vengono sì alla tenda di convegno, che è la chiesa, ma fanno come il popolo, stanno lì a guardare e aspettano, come tanti uccellini con la bocca aperta, che i servi buttino, che Dio dia, a più non posso. E ancora oggi Dio dà acqua, dà manna, da quaglie, si preoccupa dei figli, si preoccupa del lavoro, chiediamo salute, guarigioni. Però quando Dio ci chiede qualcosa, le gambe fanno cirulì. Ero un attimo distratto, scusa, non ho capito bene. Mi puoi ripetere? Ma è domenica, c'ho da fare. Poi dopo comunque non ti preoccupare, vedrai che Dio ti benedice e ti aiuta. Ci mai aveva bisogno di una sorella, come ha detto esempio? Vedrai che Dio ti risolve la cosa. Io non posso, ma Dio ti risolve la cosa. Ma Dio, se risolve la cosa, è per mezzo di altre sorelle, di altri fratelli, di aiutarci gli uni gli altri, di amarci gli uni gli altri. Se io a una sorella gli do una pacca su una spalla e gli dico, vedrai che il Signore ti benedice, ma però in fondo me ne infischio, non è quello che il Signore vuole. Quando il Signore dice io ho creato un corpo, io ho creato una famiglia, è perché comunque ci dobbiamo preoccupare gli uni degli altri. Logico, io non posso preoccuparmi di cose più grandi delle mie, è normale. Però per quanto riguarda il mio poter fare, lo devo fare. Le cose possibili, facciamole. Le cose impossibili aspettano Dio e Dio al momento opportuno interviene. Ma dobbiamo avere la sua visione, perché nella Chiesa, dobbiamo sapere, possiamo vedere una terra dove scorre latte e miele e possiamo vedere giganti. Non è che i giganti non ci sono, ma non toccano a noi. Noi pensiamo a quello che ci dà da fare il Signore. Ci ha messo una bella visuale davanti, ci ha messo una bella visione, ci ha messo un futuro davanti. È come quando a volte sento dire, dice, gli ultimi tempi, e abbiamo trattato con alcuni questo argomento, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, la tribolazione, il giudizio universale. Ma perché pensiamo a queste cose? Ma perché non pensiamo che arriverà un regno dove ci sarà un pavimento di oro trasparente, dove sarà appoggiato su delle colonne di perla, dove ci saranno dei rubini e Dio sarà in mezzo a noi. Perché non pensiamo a questo? Lascia stare quelle altre cose. Se tu sei con il Signore, quelle cose non ti spettano. Lasciale stare, non ti preoccupare. Pensa alle cose che il Signore ti ha messo davanti. Il Signore ti vuole felice, ti vuole tranquillo, ti vuole con una mente libera per stare davanti a Lui. Però c'è una che si mette davanti ai piedi di Gesù e l'ascolta, e quell'altra che rigoverna, Marta e Maria. Sono sempre tutti esempi, ma che però gira gira e si torna sempre lì. C'è sempre quello che vuol pensare con la mente dell'uomo e non si lascia far trasportare dalla mente di Dio. E abbiamo detto che ancora oggi sento dire: ma ci sono i servi in chiesa che mi devono accudire. Ora c'è vari modi di vedere questa cosa. Io personalmente, questa è una cosa mia personale, vedo servi come delle persone chiamate di Dio a insegnare a pascere, ma preoccuparsi di quelli che vengono dal di fuori. Perché preoccuparsi per una persona che dopo 40 anni è in chiesa e ancora non ha capito, sì, bisogna certamente preoccuparsi. Però non è quello il compito del servo, bisognerebbe che tu crescessi un attimino, che anche te con le tue gambettine tu cominciassi a camminare un pochino, perché ci sono altri fratelli più giovani di te, meno esperti di te, con più problemi di te probabilmente, che hanno bisogno di te. E tu non sei chiamato a affossare la Chiesa, sei chiamato a innalzare la Chiesa, a innalzare il nome di Dio, fa vedere come tu cammini nel nome di Dio, come tu manifesti la grazia di Dio, la potenza dello Spirito Santo. Però ci si trova a volte con come in questo caso. Perché non siamo morti nel deserto? Perché non siamo rimasti dove eravamo? Vi ricordate la storia di Israele quando deve affrontare i Filistei e si trova ancora una volta un gigante? Un gigante. Certo, deve essere una bella roccia, deve essere, perché dice che aveva una lancia come un subbio da tessitore. Mica male, eh? Solo a pensare che il subbio è un affare così, mica male come lancia, eh? E questo popolo piangeva, probabilmente mormorava contro capi, gli aveva detto: ma badate, questo non ci hanno portato, ora tu vedi che fine si fa qui, ci fanno a pezzi. Perché avevano la visione dell'uomo. È bastato un bambino, un fanciullo, poco più che un fanciullo. Perché quegli uomini che erano lì nascosti, Israele, sapeva di dover affrontare un gigante, ma aveva la sua visione. Ci andava pensando e misurando le proprie forze. Ma Davide si presentò, disse: tu hai offeso l'Eterno, offendendo queste persone qui, hai offeso l'Eterno, e adesso l'Eterno viene a te. Io vengo a te nel nome dell'Eterno. Non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito Santo. E ha vinto. E ha vinto. Un giovinetto che ha fatto sfigurare tutto un intero popolo di guerrieri. Un pastorello che fa sfigurare dei guerrieri. E il Signore ci vuole insegnare tanto con queste cose qui. Ora, perché ho voluto presentare in questo modo questo brano? C'è un motivo. Perché io mi sento dentro che presto quel cancello lì, che secondo me è il Giordano, che presto lo dovremo varcare a maggio, perché Canaan ci sta aspettando. E i cananei, è vero che sono dei giganti, ma chi è con noi è più forte di chi è con loro. Con loro probabilmente ci sarà, ma auguro di no, però per molti di loro probabilmente ci sarà la creatura, con noi ci sarà il creatore. E sono sicuro che se ci armeremo con la visione giusta, anche a noi si presenterà un angelo e dirà: io sono il capo delle schiere dell'Eterno, e combatterà per noi, sapete. Non lascerà mica che la Chiesa venga sconfitta, l'ha detto Gesù che la Chiesa non sarà sconfitta. E allora dobbiamo armarci con questo sentimento, che siamo forti, che noi non vinciamo, sapete perché? Perché siamo già vincitori, solo questo. Siamo già vincitori, sicché non c'è problema. Dobbiamo andare a prendere possesso. E quando andremo a fare questa evangelizzazione, io non voglio fare come loro, che si fermano e che dicono: oh, adesso chissà come va a finire, si stava tanto bene in chiesa, perché non si torna là? Io ho paura di questa cosa, perché io non voglio rimanere nel deserto, non voglio che i miei figli rimangano altri 40 anni nel deserto, deserto spirituale probabilmente, però io non voglio, io voglio andare in Canaan, voglio andarla a conquistare, eh? Non voglio che domani mio figlio, mia figlia, i nostri piccoli dicano: i nostri padri non avevano fede. Se siamo qui che la Chiesa non cresce, che è una Chiesa arida, è per colpa dei nostri genitori, perché dormivano, perché avevano paura. Una Chiesa secca con un popolo lagnone. Io non voglio questo. Io voglio una Chiesa che vince. E il Signore dice: a chi vince io darò una corona. Non dice: vabbè, non ti preoccupa, tanto te la do lo stesso. A chi vince io darò una corona. Chi perde, metteteci qua accanto a quello che vi pare. Ci sono probabilmente delle persone che dicono: dice, hai ragione, adesso andremo a combattere. Non lo fare, io ti dico, non lo fare. Non lo fare perché magari ti ha colpito nell'orgoglio qualcosa questa mattina, o perché hai paura che qualcuno può pensi male di te. Non lo fare, perché andresti e ne buscheresti anche te. Cerchiamo la faccia di Dio, pentiamoci se abbiamo sbagliato, presentiamoci al Signore, consacrandoci, e il Signore ci farà vedere la vittoria. Amen? E se qualcuno pensa di essere anziano, e se qualcuno pensa di essere troppo vecchio per queste cose, gli voglio leggere un versetto che spero non lo infastidisca, ma anzi gli dia la gioia. Giosuè, capitolo 14, versetto 10. Qui è Caleb che parla e dice: e ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita questi 45 anni, come aveva detto, da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè, mentre Israele vagava nel deserto, e ecco, oggi ho 85 anni, ma oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Lo stesso vigore che aveva allora, ce l'ho anche adesso, tanto per combattere che per andare e venire. 85 anni. Imbrandiva la spada e conquistava nel nome dell'Eterno. Allora c'è bisogno di tanti Giosuè. C'è bisogno di tanti Caleb. Vecchi, anziani. C'è bisogno di tanti Davidi. Giovani, pastorelli, inesperti. C'è bisogno anche di Mosè, le guide. Soprattutto di Mosè, le guide. C'è bisogno di tutti, perché tutti insieme noi vinciamo nel nome di Gesù. Amen. E concludo con questa riflessione. Tante volte è stato parlato di questi brani che abbiamo citato oggi, ma una cosa ho notato, che pochissime volte, quasi mai, in questo contesto è stato inserito una parentesi che c'è, che spesso ci dimentichiamo, e cioè una promessa fatta 40 anni prima a delle persone che il Signore poi ha portato a compimento. Questi giovani, Israele è entrato in Canaan, probabilmente non sapeva niente, ma è detto che che quando entrarono in Canaan e vennero giù le mura di Gerico, Raab, una prostituta, ricevette l'attuazione della promessa. Fu l'unica salvata, perché servì l'Eterno, aiutò l'Eterno. Una prostituta, e sapete, in Israele le prostitute non erano ammesse. Le prostitute in Israele non erano ammesse, dovevano essere lapidate. E questa donna, sicuramente assorbita dal popolo di Israele, non pensiate mica che abbia fatto poi la prostituta, si è convertita. E guardate, per aver aiutato una piccola cosa, per questo dico, come ha detto Franco, le piccole cose sono così importanti per i figli di Dio. Per aver fatto una piccola cosa mettendo a repentaglio la propria vita, perché fece scappare gli uomini di Israele, li salvò. Ma questa donna ricevette una gloria che neanche ci immaginiamo, perché da prostituta che era, se voi andate a leggere la genealogia di Gesù, trovate Rab. Rab è un'antenata di Gesù. Strana questa cosa, vero? Sta a significare che nessuno è tagliato fuori per il Signore. Tutti possono ricevere la grazia e la gloria di Dio.